cotoletta.
In questi ultimi anni, un crescente spazio è stato accordato dalla stampa a informazioni pseudoscientifiche su presunti fenomeni paranormali. Trasmissioni radiotelevisive, notizie e articoli sensazionalistici tendono spesso a presentare come autentici dei fatti che non sono stati adeguatamente controllati o che si sono poi rivelati frutto di errori o di mistificazioni. Noi riteniamo che ciò sia profondamente diseducativo e contribuisca non solo a incoraggiare la già diffusa tendenza all'irrazionalità, ma anche a dare credibilità a individui che traggono profitto da questa situazione. Pensiamo quindi che sia oggi necessario lo sviluppo di un'informazione più responsabile, che esamini in modo più attento le affermazioni relative a presunti fenomeni paranormali e che tenga conto anche degli studi critici che sono stati realizzati in questi anni. Per questa ragione intendiamo promuovere la formazione di un comitato che stimoli un'azione adeguata in questo campo. Pur rimanendo aperti a qualunque apporto nuovo, noi pensiamo che le prove a favore di fenomeni paranormali debbano poter superare quel livello di attendibilità e di controllo richiesto in tutte le discipline scientifiche.
Ecco, questa dichiarazione va aggiornata perché proprio in questi giorni alcuni di questi scienziati hanno rilanciato questa proposta per allargarla anche al vasto pubblico, cioè un comitato che riunisca non soltanto personalità del mondo della scienza, tra l'altro vari premi Nobel vi hanno già aderito, ma che raccolga anche l'adesione del vasto pubblico, cioè di tutti coloro che, senza essere ricercatori, la pensano però allo stesso modo.
Nel gennaio del 1989, dunque, venne annunciata la nascita ufficiale di Agacure.
Abbiamo creato un comitato che già era nell'aria da diverso tempo, ma che si sta concretizzando con 5 autorevolissimi scienziati e poi con un volontariato, quindi chiunque voglia partecipare a questo comitato, perlomeno far parte anche dando il loro supporto, solo la loro adesione,
sì.
Stanno aderendo personalità di un po' tutti i campi, persone di cultura, ma semplici cittadini.
Ma la posizione deve essere comunque di scetticità o di scetticismo nei confronti,
certamente...
o può far parte del comitato anche invece un curioso soltanto?
No, i curiosi, noi vogliamo i curiosi, non dispensiamo nessuna verità, semplicemente chiediamo questo, il comitato si chiama
Agacure,
Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul
Paranormale. Non c'è campo proprio comunque allora.
Quindi se qualcuno afferma qualcosa...
Sì.
Deve mostrarci un po' le pezze d'appoggio, perché è vero quello che sta dicendo, semplicemente questo.
La notizia della nascita di Agacure si guadagnò una discreta attenzione da parte di televisioni e giornali e nel marzo del 1989 ci fu la sua prima uscita pubblica, una conferenza che attirò oltre 1000 persone nel palazzetto dello sport di Cormons, in provincia di Gorizia.
Ecco, anche voi, tirate fuori le vostre chiavi. No, questo potete farlo, tirate fuori i mazzi di chiavi, non succede niente. Prego. Dunque, allora questi qua. Ecco, tenga anche lei un mazzo di chiavi. Si mette pure via la roba. Si mette pure via. Tenetele in mano strette. E pensate fortemente di piegare le chiavi che avete in mano, col pensiero. Dovete pensare, le strofinate così leggermente, la chiave potrebbe anche piegare. Ecco, guardate, sta cominciando a piegarsi. Guardi, vedi. Non so se si vede, guardate, ecco che si piega. E non sono le mie chiavi, non so se si vede.
Senta, come mai questa strana alleanza tra illusionisti e scienziati?
Ma gli illusionisti sono gli scienziati nel senso che hanno un metodo molto valido per scoprire i trucchi, perché nel paranormale ci sono molte cose, ci sono errori, coincidenze, illusioni eccetera, ma ci sono a volte anche dei trucchi.
Margherita Hack vuole farci in sintesi un elenco delle persone contro cui ce l'avete?
No, non ce l'abbiamo contro, vogliamo semplicemente aprire gli occhi alla gente e farli ragionare in maniera critica.
Ecco, facciamo un elenco, io comincio, cartomanti, maghi.
Beh, appunto, in generale sono imbroglioni, gente che non crede a quello che fa, ma che guadagna fior di quattrini alle spalle dei creduloni.
senta, è vero che lei aveva un'ambizione da ragazzo, voleva vincere il premio Nobel dimostrando che il paranormale esiste, vero?
Ma in un certo senso, ma ero molto giovane, si hanno grandi ambizioni da giovani e pensavo come adesso che se il paranormale esisteva, allora chi fosse riuscito a dimostrarlo veramente avrebbe meritato il premio Nobel per la fisica o forse per tutte le scienze.
Professor Luccio, voi ve la siete presi contro il paranormale, ma non contro le religioni. Come mai, visto che anche queste non sono spiegabili scientificamente?
Per un motivo molto semplice. Cioè, fra di noi ci sono anche persone religiose, non esiste il problema. Il problema del paranormale è il fatto che si vuole contrabbandare come scienza. Pensa di utilizzare i metodi della scienza e quindi entra direttamente e specificatamente nel nostro campo. Vale a dire, noi riteniamo che se qualcosa vuole passare per scienza deve sottoporsi ai controlli della scienza.
Senta, nel corso della storia molte teorie scientifiche sono state ribaltate. Secondo lei non può avvenire che un giorno si scopra che il paranormale esiste invece?
Ma sai, è come dire che una volta c'erano dei veggenti che vedevano a distanza di migliaia di chilometri. Poi è venuta la televisione e allora uno potrebbe dire: avete visto che i veggenti avevano ragione? Mi sembra che siano due cose un po' diverse.
È una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle cannabinacee. Estremamente versatile, cresce con facilità a climi e latitudini differenti.
Quando era ora di coltivarla, venivano qua giù a una chiesetta. Noi eravamo ragazzi, andavamo giù a vedere come facevano, poi la pilavano, la mettevano a asciugare, poi la rilavavano, ma fino a tanto che facevano, la pilavano.
Quando è cominciato?
Alle 05, siamo a 7 minuti. Bene, soldato Miller.
Lei fuma l'articolo 9 da 7 minuti e 13 secondi. Le porremo una serie di domande.
Come si sente?
Beh, signore, mi sento come... come una sottiletta di burro che si squaglia sopra una specie di pila di frittelle. Sì.
Bene, soldato Miller, quando pensa ai suoi superiori, che emozioni prova? Bene, soldato Miller.
È normale?
Ok, soldato Miller. Risponda alla domanda.
Si è spento, signore. Mi passa una torcia?
Le mandiamo qualcuno.
Porca Biancaneve!
Soldato Miller, risponda alla domanda.
Qual era la domanda, signore?
Quando pensa ai suoi superiori, quali emozioni prova?
Sa qual è il mio problema col vostro cazzo di circo Barnum che chiamate esercito? Ora glielo spiego. Uno, troppi maschi.
Dove sono le tette? Due.
Perché siamo sottoterra ora, signore? Perché non possiamo stare all'aperto? Perché non siamo in una bella piazza? Perché non parliamo con la gente? Gli diciamo che esiste l'articolo 9. Spargiamo la voce, lo urliamo dai tetti. Questo è fantastico. È meglio che fumarsi Greta Garbo.
Soldato, cerchi di essere serio.
Sono serio.
Il tuo pisello? La mia bocca.
È inappropriato.
Vaffanculo.
Ho visto abbastanza. Concludiamo. Seppellisca la botola, prenda il terreno e si liberi del soggetto. Non è mai avvenuto.
Vecchio, sai che ti manca un occhio?
Ciao.
Non riuscite a capirmi?
Ehi, dove andiamo? Che bella pizza.
Sono il generale Bratt. Siamo arrivati a una conclusione sull'articolo 9.
Illegale!
We'll be right back.
polizia è servizio dello Stato, la polizia è servizio dei poteri, è Stato, di polizia, la violenza legalizzata, Stato, di polizia, assassini senza pietà.
Quando i carabinieri hanno trovato due uomini in possesso di 250 grammi di hashish, i due hanno cominciato a urlare e a incitare i ragazzi che stavano intorno a scagliarsi contro le forze dell'ordine. Hanno lanciato sassi, bottiglie e vasi contro i carabinieri, è intervenuta poi anche la polizia, sono intervenuti altri rinforzi.
Si seminava e quando era verso agosto, come il grano, si lagliava, si lasciava un po' seccare e poi si metteva tra l'acqua a mollo per la settimana. Dopo la settimana la riportavano fuori e la facevano un po' asciugare. E allora, trinciando, l'ammorbidivano, no? Ma dopo c'era la manura che sfilava, e levava quel piccolo sporco che c'era, la corteccia. E diventava come era, diventava canna.
Il bilancio è stato questo di
260.000 piante di cannabis, oltre a decine di migliaia già seccate e pronte per la vendita.
Mentre una ventina di agenti sono dovuti andare a farsi medicare in ospedale.
A fiori in pannocchie, differenziati maschili e femminili.
Da 10.000 anni coltivati dal genere umano, la più antica pianta non alimentare coltivata dall'uomo, siano al centro di una battaglia che dura da 70 anni e che è una battaglia assolutamente inutile.
A fiori in pannocchie.
Il dato del consumo è sicuramente molto più elevato oggi di quanto non fosse in passato.
A fiori in pannocchie.
Il dato dei sequestri credo che proporzionalmente sia abbastanza stabile.
A fiori in pannocchie.
Questo ci identifica il fatto che nonostante gli elementi repressivi, non soltanto questa legislazione non ha frenato il consumo, ma
a fiori in pannocchie
prodotto dei danni irreversibili, perché in questi anni quello che ha aumentato certamente la popolazione carceraria, di cui il 50% circa è detenuto per reati connessi al traffico o al consumo degli stupefacenti.
A fiori in pannocchie.
Allora bisognerebbe entrare in ogni epoca storica e capire per quali dinamiche il tabacco per lunghissimo tempo era qualcosa che aveva a vedere con il diavolo.
A fiori in pannocchie.
Gli alcolici sono stati oggetto di una battaglia formidabile. Oggi è il tempo della cannabis.
A fiori in pannocchie.
Tutte queste epoche storiche sono epoche che si sono chiuse e noi crediamo che anche questa debba necessariamente chiudersi, che è anche durata abbastanza.
Mi inchino davanti alla sua scienza, ma per quanto riguarda l'argomento lei è fuori di testa. Guarda,
io
non
interessa,
non mi interessa, non mettiamola sul piano polemico stupido, perché poi ci abbassiamo di livello tutti.
Non c'è nessuna polemica, la sta facendo.
Ma lei non gliene frega niente di Sanremo, benissimo, ma continua a non fregargliene niente, perché ne frega gli altri. Rispetti gli altri, signore.
Lei mi viene a dire che io pensavo che questo ragazzo
No, lei ha detto, io sono amica di questo ragazzo, volevo dargli una possibilità. Noi avremmo dovuto dare questa possibilità a questo ragazzo perché è rappresentato da lei. Questa era un'interferenza.
No, ecco, però, professoressa, mi sente, professoressa, io credo. Professoressa.
Aga Kure.
People cry.
Complication.
Cross joint.
Sì.
Ne hai mai fumato uno?
Si può fumare?
Sì, certo.
No.
Questo è il futuro. Fai conto che è l'apice del vortice dell'ingegneria spinellistica. Gira voce che è stato M.M. O'Shaughnessy a progettare il primo, l'uomo che ha progettato il Golden Gate.
Certo.
Il mio secondo ingegnere civile preferito dopo Ansgar Bendel, Madison Square Garden. Quello che devi fare e accendere tutti e tre i lati contemporaneamente.
Davvero?
E poi il fumo converge creando una tripletta perfetta di potenza inalatoria congiunta. Ce l'hai tra le mani. Questo è quello che fumeranno i tuoi nipoti. Futuro. Il futuro.
Strepitoso, Per. Ho la roba.
Sì.
Pronta e pesata.
Ti ho aggiunto
perfetto.
Un paio di foglie.
Ok. Sta attento con quell'affare. A te il contante. A me lo sballante. Va bene, bello, grazie. Divertiti, non farti del male. Adios.
Beh, ehi, aspetta un attimo, amico. Fumiamoci questa cazzo di bomba.
Non posso, davvero, bello, devo...
Non posso neanche accenderla da solo. Sì, mi serve il tuo aiuto.
Facciamolo.
E dai!
Ci sto, perché no?
Wow, sì!
Sì! Mm. Perché no? Che devo fare?
Ok, tanto per cominciare, ti devi equipaggiare.
Mi equipaggio?
Ok.
Mi equipaggi,
adesso,
signore?
Allora,
ottimo,
tu okay. Devi accendere queste due punte, okay. Mentre io accendo questa.
Ok.
Allora, siamo pronti?
Pronti.
Accensione.
Tocca a me.
È meglio tossire. Diventi 10 volte più fattissimo del cross joint e del Pineapple Express. Bello, sei tipo totalmente fatto, uno zombie.
E dei nati Telestramis.
Ciao Buffett. Ciao.
Oh,
ciao, ciao.
È da piove, mi dico. Magari l'ombrella. Oh. Tante coccole all'ombrella.
Dico che venda piove.
Guarda che bella.
Oh. La nuvola l'aveva la sa Teletabilandia una pozza.
Guarda che pozza.
Ho visto. L'è una pozzanghera, Lala. E sa cosa che c'è dentro?
No.
Acqua semenida, cosa ho che...
Ragazzi di oggi, noi con tutto il mondo davanti a noi viviamo nel mondo di poi. Spostate con el, via via via, noi
tutta la...
il mondo davanti a noi e ti vedo.
Ma sarà
ma porco cazzo, una dente è la posa, tu mi tu mi metti, mi son tu mi se invece
Dipsy, lei ha dentro la
fossa. Sì, mi sono nascosto. Tutte bombite acqua.
Allora,
mi sono bagnato. E mi sono bagnato. E mi sono bagnato. E mi sono bagnato. E mi sono bagnato. Tante coccole. Che dite? Arriva quell'altro. Non sta a dire niente. Non sta a dire niente. Guarda, guarda. Guarda come che il vantorno. Guarda. Guarda che il cul che l'ha messo. Dai. Si casa, non dice niente. No, dai.
Thank you.
I semi nati dall'impollinazione hanno un alto contenuto proteico e sono ricchi di olio. Per questo sono sempre stati utilizzati per la produzione di cosmetici, oli industriali, alimentari e mangimi animali. Il suo stelo è costituito da fibre molto resistenti e per questo è stata coltivata fin dall'antichità per la fibra tessile che se ne ricava, nonché per numerosi altri utilizzi industriali. Anche se i botanici hanno ormai stabilito che esiste una sola specie, la sativa, nel tempo si sono tuttavia differenziate numerose varietà. La durata giornaliera, la varietà indica, originaria dell'India e dell'Iran, è nota per un più alto contenuto di THC, la sostanza psicoattiva dalle proprietà analgesiche, sedative e stupefacenti. Nella canapa, oltre al THC, sono presenti altri 60 diversi cannabinoidi con proprietà mediche, molte delle quali ancora...
La marijuana della canapa è una storia veramente lunga. I primi reperti archeologici che si possono toccare sono circa del 10.000 a.C. e sono nell'isola di Taiwan. Sembra che sia originario comunque dell'Asia centrale. La canapa in Cina è stata usata per fare le corde, tessuti e carta. La carta è stata inventata in Cina intorno al primo secolo d.C. e la prima carta era fatta di canapa e ancora adesso la carta di canapa è quella di qualità migliore. Invece le prime segnalazioni di effetti psicoattivi sono indiane, legate a delle leggende religiose per cui Dio Shiva era andato a riposarsi in un boschetto sotto una pianta di canapa, faceva caldo, ha preso queste foglie, ha avuto questo effetto di ebbrezza e da allora la pianta è diventata la pianta, come dire, dedicata al Dio Shiva per la religione indiana.
Questi che c'avevano a terra mettevano la canapa, poi la facevano.
Bye. Buonasera, sono Baiocchi e volevo trombarmi la sua figliola. So se era possibile.
Ma, voglio dire, a pagamento?
Certo.
Sara, Sara, muoviti, lascia stare quei ciottoli e vieni lì, dai, andiamo.
Quanto viene, scusi, per curiosità?
Sono 70 euro. Sai, io alla mia figliola ci tengo. Andiamo, muoviti, brutta farda di asino, muoviti. Cioè, il signore ti deve tromballo, vedi anche furia. Si vede, è un uomo d'affari. Questa è la mia figliola, la farda.
Molto piacere, Baiocchi.
Bah, digli l'elenco delle specialità.
La specialità di oggi è soffocone impavido con il risucchiamento anche dell'asse della appella.
Ci abbiamo il menù, sai, un'ideina.
E si chiede dov'è che si potrebbe, diciamo, consumare, perché io sono molto attento al design, eh?
Devi avere con le troie e poi attento al design. Ma vada a quella panna dell'attrezzi lì, de.
Ma quella panna lì c'è il bidè. Perché a me mica bascia qua, mi fra palle e culo, capito? So se rendo l'idea.
Sa cosa, e ce n'ha uno d'artioli per davvero, de. Bidè, il design...
Ma fa fattura, lei?
Fa fattura, ma che fattura?
Ma le pompe le fa bene la sua figlia?
Oh, Dio Cristo, le fa bene sì. Sentite, ha detto se le fa bene.
Le fa bene sì. Scusi, mi vado a sciacquare.
Oi, oi, sera. Voi si vorrebbe trombare la sua figliola. Ma mi sa che ci avete da aspettare, perché prima deve fare un mugolone al signor Baiocchi, come si chiama.
Molto piacere, Baiocchi.
Ecco, bravi, presentatevi
molto
anche
voi. Molto belli. Ennio, ma intanto si aspetta, non ci offri nulla.
E vi offrirò un Campari. Certo, te, potreste dare magari una spinta, mi fa trombare la mia figliola. C'è più morale, ragazzi, fate proprio ca...
Ho sognato di fare un'intervista a Dio. Ti piacerebbe intervistarmi? Dio mi domandò. Beh, se ne hai il tempo, dissi io. Dio sorrise. Il mio tempo è l'eternità. Comunque, cosa vuoi sapere? Non so. Cosa ti sorprende dell'umanità? Pensate con ansia al futuro, dimenticando il presente, cosicché non vivete né il presente né il futuro. Vivete la vita come se non doveste morire mai, e morite come se non aveste vissuto mai. Vi stancate presto di essere bambini, avete fretta di crescere e poi vorreste tornare bambini. Perdete la salute per guadagnare i soldi e poi usate i soldi per recuperare la salute. Le mani di Dio presero le mie e restammo in silenzio per un po'. Poi gli chiesi: Padre, di vita desideri che i tuoi figli imparino? Dio sorrise e poi rispose: imparino che non possono costringere nessuno ad amarli. Quello che possono fare è lasciarsi amare. Imparino che ciò che vale di più non è quello che hanno nella vita, ma che hanno la vita stessa. Imparino che non è bene paragonarsi agli altri. Imparino che una persona ricca non è quella che ha di più, ma è quella che si accontenta dell'essenziale. Imparino che bastano pochi secondi per aprire profonde ferite nelle persone che ci amano, e ci vogliono molti anni per sanarle. Imparino a perdonare praticando il perdono. Imparino che ci sono persone che li amano profondamente, ma che non sanno come esprimere o mostrare i loro sentimenti. Imparino che due persone possono vedere la stessa cosa in due modi diversi. Imparino che non è sempre sufficiente essere perdonati dagli altri, però sempre bisogna imparare a perdonare se stessi. E imparino soprattutto che io sono sempre qui. Sempre.
the ground. The sea is off my mouth, but I hear no sound. I'm alive. I'm dead. I'm a stranger, killing an arrow. I can turn and walk away, or I can fire the gun. Staring at the sky, staring at the sun. Whichever I choose, it amounts to the same. Absolutely nothing. I'm alive. I'm dead. I'm a stranger, killing an arrow.
Sicuramente durante le primarie era prevalente così la comprensione su quello che stava accadendo a Bologna nel partito, diciamo erano più quesiti introversi, insomma, anche perché le primarie sono strumento nuovo anche per noi. Poi strada facendo devo dire che si è affermata più l'attenzione sulla città, sui suoi problemi. E le due questioni prevalenti sono state la sicurezza, sempre direi, e invece nelle ultime settimane, ultimissimi mesi, soprattutto la preoccupazione economica, quando la crisi ha cominciato a sortire i suoi effetti anche qua, c'è stata da parte di molte persone una crescente su quello che poteva essere il futuro economico della comunità. Bologna ha un'offerta culturale molto molto ricca, è piena di istituzioni, quelle ufficiali importanti, il teatro comunale, il teatro d'uso, l'arena, di biblioteche straordinarie, di musei straordinari, gallerie d'arte moderna, sarebbe davvero lungo elencarli tutti. E poi è vero, anche un'offerta, una produzione culturale magari nota più agli specialisti, importante e meno rilevante. Si tratta di tenerle assieme facendo almeno due cose. Da una parte, considerando che la cultura non è solo voce di bilancio da tagliare alla prima occasione, ma può essere una straordinaria leva non solo per la convivenza, per la crescita culturale delle persone, ma anche per lo sviluppo economico della città. E quindi in questo senso bisogna investire in cultura e fare in modo che la cultura possa anche portare risorse. Secondo, occorre rendere Bologna più attraente, cioè più bella, più sicura, anche per invogliare altre persone che vengono da altre località, italiane e straniere, a venire a Bologna. Dato che abbiamo un'offerta più grande di quella che è il consumo, cerchiamo di attirare anche consumatori, turisti, utilizzatori del nostro patrimonio. Mi auguro che ci sia piena sintonia con il nuovo rettore che sarà prossimamente, e sicuramente deve essere chiaro il messaggio che dobbiamo dare ai giovani per quanto riguarda il merito. Deve contare ciò che si sa, non chi si conosce o chi conosce la tua famiglia, come purtroppo a volte è accaduto in alcune professioni, in alcuni ambienti. Per quanto riguarda i giovani ci sono due preliminari requisiti per attirarli o trattenerli. Uno è la casa, l'altro la prospettiva di un lavoro, casa in affitto o un affitto decente. Senza queste due cose non si vede perché dovrebbe stabilirsi o restare a Bologna.
Senti, tu conosci Roberto Saviano?
Sì, ha denunciato la camorra e questa che c'è nella nostra zona. Per me diciamo, è un esempio da seguire, perché ho avuto il coraggio di denunciare un qualcosa difficile da combattere.
Tu intorno a te senti più omertà, silenzio o coraggio?
C'è molta omertà.
La prossima volta si faceva i fatti suoi. Che modo lo devono, dici che lo devono ammazzare, sono fatti suoi.
E se stava zitto stava più sicuro.
Prima di tutto Roberto Saviano non è che vive nelle migliori della realtà, perché come hanno detto già un sacco di persone vive nella 167 di Secondigliano.
È uno scemo.
Perché è uno scemo?
Perché a me deve sapere della 167 a posto di fare dei costi, un scemo.
È da sua da stare.
Se Saviano non parlava, tutto questo a casa non succedeva. Stavano tutti tranquilli, appunto.
Ma se ora ci tolgono i pulmini, noi come dobbiamo venire a scuola?
Se ora ci tolgono i pulmini, come dobbiamo venire a scuola? Alcuni pulmini non erano assicurati e hanno tolto i pulmini.
Quindi voi dite l'invasione delle forze dell'ordine, anche questa è colpa di Saviano?
Sì.
Minacce, non minacce, a mio avviso io non ci credo. Per me è un altro fenomeno mediatico come tutti quelli che, sono successi fino ad adesso.
L'unica cosa che sappiamo è che ora nessuno sta tranquilli.
Perché prima la camorra faceva stare tranquilli?
Sì, stavamo tutti tranquilli.
Però ha inquinato il territorio, spacciano droga.
Ma non è vero, non è vero proprio.
Ma insomma, la camorra come si fa a sgominarla? Chi deve agire? Chi deve fare qualcosa? Se bisogna fare qualcosa?
Secondo me non bisogna fare niente, perché a noi non dà nessuno fastidio, quindi stiamo a posto, stiamo normali.
È da apprezzare il coraggio che ha avuto Saviano a parlare di Casal di Principe, ma non è che non doveva parlare perché Casal di Principe questo, Casal di Principe questo. Non avrebbe dovuto parlare semplicemente perché secondo me non sono cose che gli riguardano. E noi ragazzi vi dico che ci troviamo con quattro posti di blocco ogni mattina fuori il liceo. Siamo pieni di carabinieri, polizia, finanza, Digos.
Non stiamo più sicuri. L'esercito non fa male alla camorra, ma fa male a noi.
Ah, sì?
Fermano i ragazzi sui motorini, chi non sta a posto comunque ci va per sotto.
Scusa, però i posti di blocco e l'esercito sono arrivati dopo i 16 morti in 5 mesi, non li ha fatti Saviano quelli, no?
Sicuramente non li ha fatti Saviano, ma avrà influenzato parecchio portando tutta l'attenzione su Casal di Principe. Se prima non ci conosceva nessuno, ora ci conoscono tutti quanti soltanto come il nostro aspetto negativo. Perché se venivano un mesetto prima, potevano vedere tutta la popolazione di Casal di Principe, San Cipriano, tutti quanti... 10.000-15.000 persone tutti con la Madonna, a vedere a portare la Madonna, a fare manifestazioni religiose. Non fate vedere soltanto la Casal di Principe che non ci rispecchia.
Saviano è una pedina in mano allo Stato, è stato sfruttato e adesso abbandonato, verrà ucciso dai servizi segreti e la colpa ricadrà su di noi.
Nessuno me lo difende? Uno che mi difenda Roberto Saviano?
Bisogno di onnipotenza? Diventa anche tu, subito e senza sforzo, uno degli uomini più temuti sulla faccia della Terra. Costruisciti da solo la tua bomba atomica perfettamente funzionante e pronta a colpire al tuo più piccolo comando. Con un po' di buona volontà e un pizzico di spirito imprenditoriale potresti diventare anche tu il padrone incontrastato del nostro pianeta. O cancellare definitivamente il debito dei paesi del terzo mondo. E in più, dosando accuratamente i chilotoni, potrai creare ordigni adatti per ogni occasione. Avere l'erba più verde di quella del vicino. Trovare sempre parcheggio. E avere sempre più ragione degli altri. Passo dopo passo, isotopo dopo isotopo, assemblerai con semplici istruzioni la tua personale bomba atomica, con l'aiuto di un esperto sempre a tua disposizione. E con la prima uscita di Costruisciti da solo la tua bomba atomica e diventa il padrone del mondo, in allegato un ricco quantitativo di uranio impoverito e l'indispensabile adesivo radioattivo. Non indugiate, marciate verso l'edicola più vicina. Io me lo sono costruito da solo. E tu?
Agakunaga. Live, il ritorno. Agakunaga. Radio Città 5. Martedì, mezzanotte. Agakunaga. Live.
Bene, la nota non è mai abbastanza lunga per Agakur, che giunge anche questa sera al termine su Radio Sprozingen, Radio Città Fugico. Un ringraziamento a Felix Wallenberg, Wolf Wassinger e a Babbe per le selezioni musicali.